Un caro benvenuto a ciascuno di voi, grazie per aver risposto a questa convocazione che, sebbene rara lungo l'anno, è tuttavia significativa per ricordarci che il nostro cammino di annuncio del Vangelo non è privato, ma comunitario. Cioè, quello che noi facciamo come servizio non è una cosa nostra, con tutta la sfumatura negativa che ha l'espressione di tipo mafioso, cosa nostra, peggio, cosa mia, ma è un servizio di chiesa. E io, come persona, perché inserito in una comunità di persone, mi faccio carico di questa testimonianza e di questo annuncio. Vorrei insistere proprio sul tesoro che è il Vangelo e sulla necessità di annunciare il Vangelo nelle nostre attività catechistiche. L'espressione annunciare il Vangelo ha due grandi significati. Uno è quello del messaggio da trasmettere. Come catechisti, animatori, formatori, educatori a ogni livello, siamo persone conquistate dal messaggio di Cristo che sentono il desiderio, il piacere di comunicarlo ad altri. Non lo facciamo per forza, ma per amore, perché siamo convinti che questo messaggio abbia fatto molto bene alla nostra vita. E proprio perché ne siamo convinti, siamo contenti di partecipare ad altri la nostra esperienza. Quindi, annunciare il Vangelo è testimonianza di persone che hanno ascoltato il Vangelo. Non di persone perfette, ma di persone che desiderano la perfezione evangelica. In cammino, con tutti i nostri difetti, tendiamo verso la pienezza. Siamo stati conquistati da Cristo e gli corriamo dietro, cercando di portarci dietro anche i ragazzi. Annunciare il Vangelo è trasmettere questo messaggio di fondo, che però, attenzione bene, non è una serie di idee, di slogan o di valori, ma è una persona. Il Vangelo è la persona di Gesù, un uomo in carne ed ossa, morto e risorto, vivo qui adesso, presente dentro di noi, in mezzo a noi come comunità. E quindi il Vangelo è questa persona vivente che noi abbiamo incontrato e che vogliamo far incontrare. Quindi non una ideologia, ma una persona. E quindi annunciare il Vangelo vuol dire aiutare i ragazzi a incontrare la persona di Gesù e lasciarsi conquistare. È poi lui che attira. Noi dobbiamo preparargli il terreno, preparare la strada perché il Signore possa entrare in comunione con queste persone di ragazzi che noi incontriamo, bambini, accompagniamo nella crescita e faranno la loro strada. Noi diamo una mano al Signore. È onnipotente, ma umile e vuole avere bisogno di noi. E noi, proprio perché gli vogliamo bene, gli diamo una mano. e diamo ai ragazzi la nostra esperienza di fede, di Vangelo. La seconda accezione dell'annuncio del Vangelo è concretamente insegnare a usare un libro. Perché il libro del Vangelo è il documento fondamentale su cui è costruita la nostra fede. La parola si è fatta carne, ma in qualche modo si è fatta anche libro. La nostra fede cristiana non è una religione del libro, è una religione della persona, non è nemmeno una religione. È una fede da persona a persona. Ma il libro, come testimonianza scritta, come parola attestata, dicono i professori di Milano, è il documento che ci permette di incontrare la persona di Gesù. E quindi il cristiano è uno che abitualmente legge, medita, conosce il Vangelo perché vuole viverlo. Non posso illudermi di conoscere Gesù se non conosco il libro Vangelo. I quattro libri chiamati Vangeli. L'iniziazione cristiana che noi diamo ai ragazzi è l'offerta della possibilità di cominciare una vita insieme al Signore, iniziare. E quindi trasmettere una passione, un'amicizia, un legame attraverso il documento, attraverso il testo. Quella parola scritta è oggettiva, fuori di me. Ed è quella garanzia che non sto parlando con me stesso, che non sto ripetendo le mie idee, ma mi sto confrontando con un altro. Il libro, oggettivamente, è un altro rispetto a me. Ed è il modo con cui Gesù si rende presente, mi parla, mi interpella. Quel libro è vivo grazie allo Spirito Santo. Lo Spirito opera in me e ha operato in chi ha scritto quelle parole. Quando io le leggo, lo Spirito continua a lavorare, come ha lavorato sugli evangelisti, lavora sulla mia testa, attraverso quelle parole. E il Cristo che è vivo adesso parla proprio a me. E in questo avviene un dialogo di vita che mi fa bene, mi forma, mi libera, mi dà nuovo entusiasmo e coraggio. Dunque, un compito fondamentale del catechista in tutte le forme possibili e immaginabili della nostra pastorale è quello di annunciare il Vangelo come testimonianza della persona, come formazione a conoscere il libro. Insisto sulla seconda parte perché è quella operativamente più concreta. La prima parte contiene tutta la vita, l'esperienza della vita. La seconda parte diventa metodologia catechistica. La Chiesa ci ha proposto uno schema fondamentale che è quello delle letture domenicali. Nella liturgia di tutto l'anno noi abbiamo una antologia di testi biblici. studiati sapientemente e proposti a tutti i cristiani di tutto il mondo. È quella che potremmo dire la Bibbia liturgica. Non è tutta la Bibbia, ma sono i pezzi più importanti, scelti con un criterio pedagogico, formativo, di storia della salvezza, dall'inizio dell'avvento fino al compimento, quando Dio sarà tutto in tutti e Cristo Re consegnerà il regno a Dio Padre. Oggi finiamo il ciclo e domenica prossima lo ricominciamo. Oggi completiamo, ma siamo da capo. Non finisce mai, perché è un cerchio. E arrivati in fondo, riprendiamo dall'inizio. Questo itinerario liturgico è magistrale ed è il nostro punto di riferimento. Siamo sicuri, siamo con la Chiesa, non ci inventiamo un nostro percorso. Abbiamo alle spalle l'autorità e la competenza della tradizione ecclesiale e di tutta la comunità cattolica. Tra l'altro abbiamo fra le mani il lezionario migliore che mai sia esistito nella storia della Chiesa. Questo dobbiamo dircelo. Siamo i primi cristiani in 2000 anni che hanno un lezionario completo e ben strutturato. È il migliore degli ultimi 2000 anni. In futuro speriamo che ne venga qualcuno ancora migliore, ma per adesso siamo al vertice. Diverse confessioni di protestanti, anglicani anche, hanno adottato il lezionario della Chiesa Cattolica perché mirabile nella sua presentazione completa e ben strutturata. Quindi è un gesto di riconoscimento per quelle comunità che danno così grande importanza alla parola di Dio. Hanno cambiato il loro per prendere il nostro schema, perché la Bibbia è sempre quella. È uno schema pratico, liturgico e pedagogico. Quindi non abbiamo da inventarci molto da un punto di vista di strutturazione schematica. Se riusciamo noi a fare un buon cammino di ascolto della parola di Dio domenica per domenica e proporlo ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, agli anziani, abbiamo fatto un buon lavoro. È che il materiale è enorme, anche se è un'antologia della Bibbia. Il lezionario liturgico è tuttavia molto ampio e quindi dobbiamo fare delle scelte. Dal punto di vista catechistico, essendo di base e formativo, conviene partire dal Vangelo. Non solo il Vangelo, non sempre solo il Vangelo, ma partiamo dal Vangelo. E vi consiglierei di partire da Marco, non semplicemente perché domenica prossima comincia l'anno B, in cui si leggerà soprattutto Marco, ma perché Marco è il più antico dei quattro Vangeli ed è quello per catecumeni, cioè per quelli che vanno a catechismo. È stato pensato per le persone in formazione. È il più semplice, il più breve, il più sintetico. Molte cose che utilizziamo nei Vangeli in Marco non ci sono. Pochissime parabole, niente dell'infanzia. Però non vuol dire che noi leggiamo solo Marco, sempre, con tutti. Capite? Si parte con Marco perché è il primo dei quattro Vangeli, il più antico e il più semplice. L'obiettivo è leggerli tutti e quattro, per poi conoscere le lettere degli Apostoli, per poi conoscere i passi importanti dell'Antico Testamento, per imparare a gustare i Salmi. La liturgia della parola comprende un passo dell'Antico Testamento, un Salmo, un brano dell'Apostolo e un brano di Vangelo. Pian pianino, educare un ragazzo a diventare cristiano adulto significa fargli gustare questa ricchezza. Partiamo dalle cose fondamentali e più semplici per camminare e progredire, allargare l'orizzonte e tendere alla pienezza, al gusto di tutto. Come trasmettere il Vangelo in quanto libro? Credo che la prima cosa pratica sia quella di familiarizzare i ragazzi ad un libro che si chiama Vangelo, che abbiano materialmente fra le mani l'oggetto e che imparino a usarlo, a valorizzarlo, a stimarlo. Diventa importante che l'adulto educatore trasmetta la stima e l'apprezzamento per quel libro. Non è un oggetto banale qualsiasi, anche se costa poco, è in edizione economica. La ricchezza non viene dalla rilegatura in pelle, ma dal contenuto. E anche se è un libretto che costa pochissimo, è il tesoro della nostra vita. Allora partiamo di qui. Quell'oggetto concreto è il tesoro che abbiamo ereditato, non l'abbiamo scritto noi, ce l'hanno trasmesso i padri dei padri dei padri, e noi lo trasmettiamo ai figli dei figli dei figli e andiamo avanti. Noi siamo un anello vivente di questa tradizione, l'abbiamo ricevuto, lo trasmettiamo. È il tesoro di famiglia, è il patrimonio, la ricchezza. Impariamo a usarlo, impariamo a conoscere, a distinguere un Vangelo dall'altro. Vi propongo in qualche occasione particolare una lettura completa, integrale. Ci vuole un'ora e mezza per leggere Marco. È possibile trovare un'occasione in una celebrazione, in una festa, in un'adorazione, in cui non facciamo altro che leggere totalmente il testo, dalla prima all'ultima parola. E lo ascoltiamo. Una ipotesi che mi piace molto, di un benedettino belga, recente, sostiene che Marco, come Vangelo, sarebbe stato scritto per essere la lettura biblica della notte di Pasqua per la messa della iniziazione cristiana dei catecumeni a Roma. Dato che gli ebrei avevano la Gadà, il racconto di Pasqua, che parlava dell'Esodo, i cristiani per la notte in cui facevano la Pasqua, la iniziazione, il battesimo dei nuovi, che cosa si legge? Bisognava preparare un testo. E probabilmente è stato scritto il Vangelo di Marco come testo da leggere nella notte di Pasqua. Questo autore si chiama Standert, ha intitolato il libro Vangelo di una notte, Vangelo per la vita. Mi aveva provocato perché quando ho visto il titolo non l'ho capito. Cosa vuol dire? E allora sono andato subito a cercarlo e l'impostazione è buona, ha delle argomentazioni che mi hanno convinto. Ma a parte questo schema, diventa interessante immaginarci la lettura notturna in una liturgia dove il culmine sarà il battesimo e l'Eucaristia. Per i nuovi, per quelli che vengono iniziati, e prima devono ascoltare quel racconto che parla di Gesù. E dopo averlo sentito, aderiscono. Noi abbiamo tanti mezzi migliori di comunicazione, registrazioni, filmati. Per noi le fotografie hanno colmato moltissimo questo immaginario. Pensate, un antico catecumeno di Roma non ha nessuna immagine di Gesù, non ha nessuna fotografia della Terra Santa, non ha nessun libro che gli spieghi niente, solo persone che gliene parlano. E quindi si fa una immagine di Gesù perché qualcuno gli racconta la persona e i fatti salienti della sua vita. E noi, anche se viviamo in un ambiente in cui ci sono tantissimi mezzi di comunicazione, il racconto da persona a persona resta insostituibile. Vi raccomando caldamente il racconto, cioè di raccontare ampiamente. Allenatevi a farlo, imparate a farlo meglio. Cercate strumenti che vi possano aiutare. Raccontare in modo avvincente. Non si tratta semplicemente di leggere il testo, un po' scolasticamente. Il rischio è di fare una lezione scolastica. Tu prendi una poesia, la commenti, fai fare la prosa al ragazzo. È un esercizio di tipo scolastico, letterario. Si può anche fare quello. Ma dato che noi trasmettiamo la vita, non trasmettiamo semplicemente lo studio di una poesia, di un racconto. Deve passare l'amore per una persona. E ho l'impressione che passi meglio attraverso il racconto. È necessario che tu legga bene il testo, che lo analizzi, che lo studi, che capisca come è fatto, dove vuole arrivare, qual è il messaggio fondamentale. Una volta che l'hai capito, poi lo rendi con le tue parole, ampliando in base all'uditorio che hai davanti. Raccontando un episodio, tu ci metti dei particolari che possono essere di fantasia e trasmetti una emozione, crei un collegamento. Non si tratta di inventare delle altre cose, si tratta di mediare in modo avvincente quel messaggio. Perché è nato così il Vangelo. Se confrontate lo stesso episodio raccontato dai tre o dai quattro, vi accorgete che ci sono modalità differenti. Cosa vuol dire? Che ognuno dei quattro ha raccontato secondo il proprio stile, secondo i propri gusti, secondo il proprio carattere. E noi studiamo, questa è una caratteristica di Marco, questa è una caratteristica di Matteo, qui Luca omette, Giovanni invece approfondisce. Tutti questi studi ci portano a dire che gli evangelisti sono dei mediatori che attraverso la loro persona hanno comunicato la persona di Gesù. E noi ci mettiamo del nostro. Solo se ci mettiamo del nostro passa qualcosa. L'immagine antica dei padri richiama il procedimento dell'allattamento. La mamma che allatta il bambino mangia cibi solidi, nutrienti. Il suo organismo trasforma e dà latte sostanzioso, per il bambino. Il bambino può mangiare solo latte, ma la mamma non mangia solo latte. Le bistecche che la mamma mangia diventano latte. E così un educatore deve mangiare cose solide, leggere, studiare, approfondire, conoscere bene, assimilare, trasformare per allattare, per dare cose semplici, facili, alla portata dei bambini, ma nutrienti. C'è stato un periodo in cui la catechesi era piena di racconti vari. Bruno Ferrero ha riempito le biblioteche di libri con storie, nuove storie, storie belle buone, altre storie. Sono utili come strumenti, vanno bene, però prima di andare a cercare tante altre storie di questo tipo, abbiamo i racconti fondamentali della nostra fede, quelli devono passare. Abbiamo tantissimi racconti biblici, anche dell'Antico Testamento, che possono essere ridotti in modo semplice. La storia dei padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, la storia dell'Esodo, la storia di Davide, le vicende di alcuni profeti, sono realtà che possiamo raccontare. Certi libri sono difficili anche per gli adulti, anche per i preti. Non possiamo darli da mangiare ai bambini. Ma se cominciamo a assimilarli e capirli, si possono raccontare. Piuttosto che raccontare storie fantasy o cercare altri libri, abbiamo il patrimonio fondamentale da trasmettere. Guardate che i nostri vecchi, che non sapevano quasi leggere e scrivere, a memoria avevano sentito raccontare queste storie. Io ricordo di avere conosciuto la storia di Giuseppe venduto dai fratelli da mia nonna, che aveva la terza elementare, la sapeva benissimo. Io poi l'ho trovata sui libri. Ma prima di trovarla sui libri, la sapevo già, in dialetto, ambientata nei posti dove andavo in campagna. Il pozzo era quello lì, io ce l'ho presente, da allora che leggo il testo, il pozzo di Giuseppe è sempre quello lì, che conoscevo da bambino. Però questo è un sistema elementare di una persona che l'aveva sentito. Il papà di mia nonna aveva una Bibbia, forse una riduzione della Bibbia di quei racconti, e mi raccontava lei che il parroco voleva che gliela consegnasse e lui non voleva portargliela. Allora non gli ha più dato la soluzione e lui non si è più confessato perché non voleva portargli la Bibbia. Pensate come sono cambiati i tempi, no? E mia nonna poverina, alla fine, quando io cominciavo a studiare queste cose, mi diceva: se ci fosse ancora mio papà a vedere. Morto ai primi del Novecento, quindi 100 anni prima. È cambiato il mondo, però esistevano questi libri, giravano e c'erano nelle famiglie e le raccontavano, e senza grande istruzione conoscevano questi racconti fondamentali meglio di noi. Guardate che sentire raccontare questa storia da una persona in carne e ossa che la partecipa, l'attualizza, la colloca nei luoghi dove il ragazzo vive è tutt'altra cosa che vedere un film di animazione o uno sceneggiato biblico. È tutta un'altra cosa, la parola parlata colpisce molto di più la fantasia. E mentre abbiamo tantissima concorrenza sui film, sul parlato siamo quasi soli. Per cui abbiamo da valorizzare questo strumento della parola. Non poche cose o sempre quelle, ma tutto il Vangelo, raccontate a lungo, raccontate tutta la vicenda, le cose che capiscono e anche quelle che non capiscono. Capiranno. Si tratta di insistere, di riproporre. Si può annunciare il Vangelo anche con altri mezzi. Il gioco è una metodologia pedagogica molto utilizzata, soprattutto in ambito giovanile. L'attività scautista è proprio legata a questo apprendimento dall'esperienza. Anche il gioco diventa istruttivo. Ma per costruire un gioco che abbia il messaggio evangelico ci vuole del lavoro, dell'intelligenza. Poi attenzione però, perché non è semplicemente l'idea da trasmettere. Il gioco ha trasmesso l'idea della collaborazione, ad esempio. Dobbiamo fare insieme. Insieme si riesce, da soli no. Questo è passato come messaggio. Però è un'idea generale, è un proverbio. Chi l'ha detto? Confucio? Lao Tse Tung? Qualche saggio? Oh, insieme è meglio. Ho visto tre sketch di cartoni animati che sarebbero da conoscere, tre gruppi di animali che mettendosi insieme si difendono da un aggressore più grande. Morale del messaggio era: prendi l'autobus, non usare la macchina. Capivi benissimo da ciascuno dei tre sketch, insieme è meglio. Qual è l'obiettivo? Prendi l'autobus. Beh, può anche darsi che sia il messaggio, ma era quello che io volevo comunicare? Attenzione, perché il rischio è questo. Se attraverso la nostra metodologia puntiamo solo sui messaggi, sui valori, insieme è meglio. Non è un messaggio cristiano. Sì, è una idea che i cristiani sostengono. Difatti, la Chiesa è meglio che l'individuo. È quello che vogliamo dire. Ma non c'è la persona di Gesù. È semplicemente un'idea. Tu hai le tue, io le mie. Tu dici che insieme è meglio. Secondo me, invece, chi fa da sé fa per tre. È un altro saggio che lo dice. E io seguo quell'altro saggio. Noi abbiamo la persona di Gesù da trasmettere. E il racconto della sua vita, del suo insegnamento, delle vicende fondamentali della sua Pasqua, delle relazioni con i suoi discepoli, con le altre persone, sono l'argomento della nostra catechesi. Le relazioni con le diverse persone. Pensate a tutti i personaggi minori del Vangelo. Si può far drammatizzare ai ragazzi delle storie. Ai ragazzi piace fare teatro. È una metodologia. Col rischio di perdere tantissimo tempo nell'organizzazione e alla fine verifichiamo che cosa è passato. Molte volte si preparano scenette per Natale, per Pasqua, per fine anno, per la festa patronale. Che cosa viene rappresentato? A che cosa servono queste scenette? Dobbiamo fare verifica. Hanno portato qualcosa di valido? A che cosa sono servite queste attività? Vale per tutto. È importante verificare la nostra metodologia. Io mi fermo e lascio alla vostra condivisione, proprio per ascoltarvi in clima di collaborazione. Abbiamo pensato di organizzare i lavori in due gruppi. Uno insiste sul tema della narrazione e l'altro si occupa di più di mezzi alternativi per annunciare il Vangelo, il gioco, la rappresentazione teatrale. Avete esperienze già di questo, esperienze di successi e di insuccessi. cose da chiedere, chiarimenti, oppure suggerimenti da dare. Diventa un'occasione fraterna di scambio di esperienza e di competenze. Mettiamo insieme la nostra attività, la nostra esperienza, le nostre abilità, i nostri problemi. Non ci lamentiamo però dei nostri problemi, non ci lamentiamo che le famiglie non rispondono, che i bambini sono distratti, lasciamo perdere i lamenti, cerchiamo di aiutarci con le cose che abbiamo, con le qualità di cui siamo dotati, delle capacità con cui già facciamo qualche cosa, e ascoltandoci, comunicando questa ricchezza di Vangelo, noi ci costruiamo a vicenda e possiamo imparare qualche cosa.